stesso anche questa sera. E iniziamo pregando il Salmo 91-90. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente,
di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno.
La peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi.
Poiché tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora,
non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede.
Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Tenendo sott'occhio soprattutto i versetti terzo e quarto, mi piace sottolineare questa bella immagine della potenza di Dio, della sua forza, ma anche nel contempo della sua tenerezza. Un altro salmo parla del bimbo che imbraccia sua madre, ecco, qui è un piccolo pennuto che sfugge al cacciatore e trova rifugio sotto le ali, sono le ali di Dio, ecco, non è una forma, direi, di facile sentimentalismo, ecco, il Salmo è sempre un po' una robusta preghiera ed è un'esperienza solida a prova di fatiche, però c'è questo aspetto di condiscendenza, di tenerezza e nel contempo di protezione e forza. Ecco, avrà a che fare questo Salmo, questa immagine, con il brano di questa sera.
Ecco, e questa sera chiudiamo prima di Natale e ricominceremo il 18 febbraio. Nel frattempo uno può meditare abbondantemente sui testi.
Volete ringraziarvi che vi diamo questo spazio di ampia considerazione, profonda considerazione.
E nel frattempo andremo a nuocere altrove. Allora, abbiamo visto da ottobre in qua proprio il tema fondamentale del rapporto filiale con i beni. L'uomo è definito dalle relazioni con le cose, poi il rapporto con le persone e poi il discernimento, una teologia della storia, cioè nella storia c'è il male, cosa bisogna fare? C'è il male e che soluzione c'è al male? È l'unico problema che abbiamo, no, il male, se non ci sarebbe problemi. E allora abbiamo visto che il male, da una parte, è un richiamo alla conversione, a cambiare i criteri di vita, perché il male lo facciamo noi, almeno quello della storia e quello personale. Il male di natura ci richiama una cosa, a parte quello che facciamo noi e dobbiamo porci rimedio, quello che avviene per conto suo è che siamo limitati e si muore. E il male profondo dell'uomo è di non accettare i suoi limiti, è di uscire sempre in delirio, mosso dalla paura della morte. È il lievito dei farisei, appunto, che vogliono conquistarsi la salvezza. E poi abbiamo visto che nel frattempo, ecco, cosa fa Gesù? C'è la storia del fico che non produce frutto, allora, secondo giustizia, andrebbe tagliato. Cioè il mondo dovrebbe già finire perché, insomma, non è cambiato nulla. E invece il tempo continua perché il tempo è la pazienza di Dio che vuole che tutti ci convertiamo. E ogni anno dice Dio, ancora un anno. E in quest'anno cosa si fa? In quest'anno si fanno due cose. Noi annunciamo che Lui ci ha già salvati e quindi è inutile che stiamo lì piegati come la donna sulle nostre cose. Possiamo vivere da figli perché siamo amati infinitamente da Dio. Nel frattempo Lui per sé sta in croce. E poi abbiamo visto appunto che il regno è esattamente un seme e il lievito, che è già simbolo della croce. Il seme va sottoterra e dà frutto. Il lievito è messo nella pasta, preso e gettato, come Gesù sarà preso e gettato sottoterra o nella pasta del mondo e la fermenterà di vita. Poi abbiamo visto l'ultima volta, ma allora chi si salva? No. Salvarsi cosa vuol dire? Vuol dire non perire, perché siamo coscienti di perire. E Gesù risponde con questo testo, non chi si salva, abbiamo già visto che siamo tutti salvati, ora vediamo chi ci salva. E sembrava un pochino, e nei mesi scorsi, che nel problema del male Lui desse risposte sbrigative a noi e Lui fosse assente, no? Questa sera vediamo come Lui entra nella storia di male molto direttamente. Ricordate che il capitolo 13 cominciava con Pilato che aveva ucciso delle persone, ecco, dei Galilei. Bene, ora termina il testo con l'annuncio dell'uccisione del Galileo di Gesù. E Gesù entra nel testo direttamente adesso come la chioccia. La chioccia con la volpe. Cosa fa la chioccia con la volpe? Come prima era entrato come il seme, che se muore dà vita. Cioè lui è quello che porta su di sé il male e la violenza e vince il male e la violenza non usando la violenza. Quindi vediamo questo testo che è la chiave un po' di volta del problema del male che sempre convive nella storia e ci domandiamo Dio dov'è, Dio dov'è, Dio cosa fa? Dio cosa fa? È l'incroce, il male lo facciamo a Lui. E aspetta che noi cambiamo modo di vivere in modo che non facciamo il male né a Lui né a noi, perché il male che facciamo a noi lo facciamo a Lui, perché ci ama più di sé e rispetta la nostra libertà. Allora vediamo questo testo.
Una brevissima una nota che parte dalla domanda che riprendeva Silvano poco fa ed era, ma chi si salva? Ecco, circa il salvarsi Gesù ha detto, ricordate senz'altro, chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi la perderà invece la ritroverà. Ecco, lui non si salva, perde la sua vita, ma perde la sua vita, la dà, perché noi possiamo allora riceverla, possiamo viverne. Leggiamo il testo. Capitolo 13, 31-35. In quella stessa ora avanzarono alcuni farisei dicendogli «Esci e cammina via da qui, perché Erode vuole ucciderti». E disse loro «Andate e dite a quella volpe, ecco, scaccio demoni e compio guarigioni oggi e domani». E il terzo giorno sono compiuto, però bisogna che io cammini oggi e domani e il seguente, perché è inaccettabile che un profeta perisca fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e scagli pietre agli inviati a te. Quante volte volli raccogliere i tuoi figli come una chioccia la propria covata sotto le ali e non voleste. Ecco, vi è lasciata la vostra casa. Ora vi dico, non mi vedrete affatto finché verrà quando direte benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Nella prima parte del testo c'è il preannuncio della morte di Gesù, lo vogliono uccidere. E nella seconda c'è il lamento di Gesù su Gerusalemme. E il centro del testo è una metafora che usa Gesù, è abbastanza rara e singolare. Gesù dice chi è lui? Sono la chioccia. Credo che sia la metafora più sublime che c'è nel Vangelo, che ci dice chi è il Signore, è la chioccia. Si fanno tante immagini di l'aquila potente, è la chioccia. Che non è la gallina la chioccia. Perché vedi subito se una gallina è chioccia o meno, si vede subito, la chioccia è chioccia. Perché dà riferimento subito ai pulcini. E mentre la gallina fugge sempre, la chioccia ha un coraggio indomabile, non teme né leone, né aquila, né avvoltoio, e protegge i suoi piccoli. Quindi è forse uno dei più bei simboli di Dio, la chioccia. Difatti circola poco. È molto materno e natalizio. Siamo abituati il Natale, no? Il bambino nelle mani fa tenerezza. Ora siamo noi nelle mani sue, sotto, come i piccoli sotto le ali della chioccia, i pulcini. Ecco, considera noi tutti pulcini, i suoi pulcini, e lui come chioccia. Entriamo nel testo pure.
Facciamo il primo versetto. Quella stessa ora avanzarono alcuni farisei dicendogli: esci e cammina via da qui perché Erode vuole ucciderti.
È quella stessa ora in cui, guardate il brano precedente, Gesù andava in giro per città e villaggi, camminando verso Gerusalemme, e gli chiedono chi si salva. Ecco, in quell'ora Gesù spiegherà chi ci salva e come lui ci salva. E la parola ora nel Vangelo indica una cosa sempre precisa. L'ora è il momento dell'intervento di Dio. Si distingue dal tempo, c'è il giorno di Dio, ma l'ora è l'ora decisiva. E l'ora è sempre associata con la croce, è l'intervento di Dio la croce, dove lui vince il male del mondo portandolo su di sé. In Giovanni poi tutto questo è tematizzato. E noi viviamo nel tempo, ecco, in questo tempo c'è un'ora che è unica, che riscatta tutto il tempo e ci fa capire il senso della storia. E difatti in quest'ora gli dicono: guarda che vuole ucciderti Erode. Glielo dicono i farisei. Farisei e Erode sono nemici tra di loro. E il capitolo dodicesimo cominciava: guardatevi dal lievito dei farisei. Ora qui salta fuori anche Erode. E Marco dice anche: guardatevi dal lievito dei farisei e di Erode. Sono i due lieviti. Lievito è ciò che fermenta. La nostra vita è fermentata da quale lievito? Da quello del regno di Dio? Oppure da quello dei farisei, che è la paura di Dio e della vita, e quindi tutto ciò che devi fare per guadagnartela? Oppure il lievito di Erode? Erode non ha paura, è quello che fa paura agli altri perché ormai è potente. È quello che può uccidere Erode. L'altro ha paura di essere ucciso, questo ha paura di uccidere. E scusa, mette paura dicendo ti posso uccidere. E perché i farisei vanno a dire che Erode vuole ucciderlo? Probabilmente per un motivo che qui si può intuire. Erode e Pilato, lo dice espressamente Luca nel capitolo 23, erano nemici. Erode, Antipa, governava la Galilea. ed era un re autoctono, che però era vassallo dei romani, mentre invece Pilato era romano e governava la Giudea. E tra i due non c'era buon sangue, erano nemici. Allora Erode dice: se questo qui mi disturba qui in Galilea, arrivano i romani, mi rubano il regno a me, mandiamolo da Erode, da Pilato, che così crea disordine a Pilato e verrà licenziato lui invece di me. Quindi era un servizio da nemico, la gatta da pelare, mandiamola a lui. Quindi ci teneva che andasse a Gerusalemme. E difatti Gesù andrà a Gerusalemme, e da chi capita? Da Pilato. E Pilato cosa farà in Luca? Lo manda da Erode. Erode cosa fa? Lo manda da Pilato, e in quel giorno divennero amici. Cioè Gesù, proprio andando a Gerusalemme, riesce a vincere il male, l'inimicizia, anche tra i due nemici suoi e tra di loro, a vincere il lievito di Erode e di Pilato. Beh, e gli dice: esci, cammina, va via da qui, perché Erode vuole ucciderti. Per la prima volta si dice chiaramente che vogliono ucciderlo. E se guardate nel testo, qui si dice vogliono ucciderti, poi Gesù dice bisogna che io vada, perché i profeti periscono tutti a Gerusalemme, perire. E poi dice Gerusalemme, Gerusalemme che uccide i profeti. E poi si parla di Gerusalemme che avrà il destino di essere deserta, cioè uccisa come il suo Messia. Quindi il tema fondamentale è non il morire, ma l'essere ucciso, qui il perire.
E disse loro: andate e dite a quella volpe: ecco, scaccio demoni, compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno sono compiuto.
Ecco, vediamo la prima parte della risposta di Gesù, che risponde direttamente ad Erode. Andateli a dire, cioè dice: ho capito che siete d'accordo, andatelo pure a dire. Che cosa? Che stia tranquillo, perché io non sono concorrente. Io scaccio i demoni e compio guarigioni, libero dal male che sta dentro e dal male che sta fuori. Ma andate a dire a quella volpe, lo chiama volpe. Ecco, la volpe che animale è? È un animale notturno che succhia il sangue, immondo, e guarda caso è proprio quello che fa fuori le galline. Non è forte la volpe, è debolissima, usa l'astuzia. Non so se ricordate un autore italiano che dice: il potere della volpe e del lione. Cioè, il potere è come la volpe, chi vuole conquistarlo e non ce l'ha deve essere molto astuto. Agire di notte con inganno, con furbizia, fregare il prossimo. Quando poi finalmente è riuscito ad averlo, diventa leone. Siccome lui è re, crede di essere leone, re leone, dice: guarda, sei una volpetta, una volpicina, sei un animale immondo, vuol dire. Tu che credi di essere potente, no, sei niente. Ricorri a questa astuzia semplicemente perché hai paura che vengano i romani a disturbarti per me, ma dice: stai tranquillo, già Gesù sta andando a Gerusalemme, quindi... Quindi Gesù va a Gerusalemme, ma non per fuggire da lui, va esattamente a Gerusalemme, l'abbiamo visto al capitolo 9, indurì il volto per andare a Gerusalemme, dove andrà a dare la vita, perché lì sarà appunto ucciso dai potenti e porterà su di sé la maledizione di tutti.
Ah, mi mente che sì, questa volpe ha un'astuzia piuttosto di corto respiro, ecco, e la trama è eventualmente messa in piedi da Erode, mandando i farisei, così, è un'astuzia di basso profilo anche, perché poi, ecco, Dio sa usare anche quello che è male e ha un'astuzia benefica più profonda. A me piace sempre citare questo riguardo il Salmo 18, versetto 27, dove si dice che Dio è buono con chi è buono, però è con il perverso sei astuto, perché usa anche dell'astuzia del perverso per condurre poi al fine che lui vuole. Va bene, lo faranno fuori, tanto per dire. Bene, attraverso l'uccisione di cui si renderà colpevole, il potere civile, il potere religioso, lui ci darà la vita. Questa è l'astuzia profonda, vitale, positiva del Signore.
Quindi c'è l'astuzia umana che consiste nel saper fare il male, così c'è il potere umano che è il potere uccidere, il potente è quello che può dare la morte, e c'è il potere divino che è dare la vita, non la morte. E c'è l'astuzia divina che non è quella di fregare il prossimo, ma esattamente di salvarlo, utilizzando proprio ciò che lui fa, perché rispetta l'uomo. Cioè, se voi leggete la Bibbia, comincia subito con una storia di male dopo aver fatto bene il mondo, e cosa capita? Questa storia del serpente. Comincia subito con la storia di Adamo e Eva, col peccato. Bene, da lì in poi è tutta la storia, è un'astuzia di Dio per servirsi del male, per portare l'uomo a salvezza, lasciandolo fare tutte le strade che lui vuole. L'esempio più tipico che abbiamo è quello di Giuseppe venduto in Egitto, che salverà il popolo, immagine di Cristo, quello di Mosè, che per ironia, guarda, doveva essere mandato via e fu allevato dalla figlia del faraone, poi tutta la sua storia che conoscete, avanti fino a Gesù, la pietra scartata diventata testata d'angolo. E circa l'astuzia di Dio, l'ho già raccontato una volta ma lo riracconto, c'è un'annunciazione nella chiesa di Esine in Val Camonica di Pietro da Cembo, che rappresenta l'angelo da una parte, la Madonna dall'altra, vestita da principessa ma con gli zoccoli di vicino, e in mezzo, oltre il Padre Eterno che c'è in alto, e vicino agli zoccoli c'è un gatto. Un gatto che sta attento come il gatto che è lì che aspetta il topo e è sicuro di prenderlo, e sta lì tranquillo senza... E l'interpretazione è questa, che risale ai padri della Chiesa, che quando Maria ha detto sì, perché Dio aspettava dall'eternità che un uomo le dicesse sì, finalmente Maria le dice sì, allora Dio può entrare, si fa uomo. E Satana, che è il male, il cui simbolo è il topo, che è ciò che tocca, infetta di male, ha detto: adesso c'ho in mano anche Dio, perché se Dio si fa uomo io so cosa faranno gli uomini di lui, lui è buono, gli uomini li metteranno in croce. No. E lì sta il gatto vicino agli zoccoli, simbolo della croce, del legno, e dice: va bene, sappi che proprio sulla croce ti vincerò, la croce sarà la trappola del male, lì darà la vita a chi gliela toglie. E questa è l'astuzia di Dio, questo è il potere di Dio. Il potere infinito di Dio, che è l'amore, più forte della vita e della morte, che è il potere della chioccia, che è il potere che abbiamo visto del seme anche, che è amore della vita, che è il potere del lievito che farina andata a mare invece fermenta e lievita tutta la pasta. Quindi è bello vedere come Dio agisce nella storia in modo opposto al nostro, è presente nel mondo ma non contrapponendosi. Cioè non è che fa una crociata contro i cattivi o vuole imporre la cultura cattolica agli altri e usa i mezzi tutti, ha bisogno di tutti i mezzi e del 25 per, non per mille, molto di più per essere potente. No, usa un altro metodo, la povertà, l'umiltà e il servizio. È il metodo di Dio con cui vince il potente, l'orgoglioso e colui che dà la morte. Lo vince dando la vita. E così salva la vita. Perché se no comunque la vita la si perde comunque. Così invece salvi la vita divina, che è la capacità di dare la vita e di amare. Ecco, allora Gesù dà la risposta, ecco, io scaccio demoni, oggi, domani e il terzo giorno sono compiuto. Beh, è un detto misterioso. Richiama i tre giorni a Gerusalemme, dove il terzo giorno sarà compiuto, perfetto ormai il terzo giorno. È il giorno del compimento, la vita è molto breve, comunque giunge al compimento dopo la morte. Dirà tutto è compiuto la sera dell'ultimo giorno, ma poi dopo entrerà nel sepolcro, il terzo giorno è quello della resurrezione. Poi ci sono anche altre interpretazioni, ma lasciamole lì, vuol dire insomma che ormai mi manca poco. Ed è giunta l'ora in cui tutto sarà compiuto e nel frattempo cosa faccio? Nel frattempo scaccio demoni e compio guarigioni. Guarisco l'uomo dentro e fuori nel frattempo. E poi cosa farò? Sarò compiuto.
Però bisogna che io cammini oggi e domani il seguente, perché è inaccettabile che un profeta perisca fuori di Gerusalemme.
Ecco, e Gesù dice adesso io vado a Gerusalemme, non perché me lo dite voi, ma bisogna. Quando dice la parola bisogna in greco dei, indica una necessità non morale, ma assoluta, come bisogna che l'acqua bagni, che la luce illumini, che il fuoco bruci. Così bisogna, è sempre riferito alla croce, bisogna che il Signore finisca in croce. Perché? Perché l'uomo è in croce. È il bisogno dell'amore di andare dove sta l'altro che ama.
Tantomeno dico una necessità quasi determinata dal fato, è inevitabile. Potremmo dire che c'è una specie di inevitabilità, un'urgenza dall'amore. Come dicesse, bisogna che una madre ami il figlio, non è che debba sforzarsi o che... Cioè, credo che c'è qualcosa quasi... Ecco, potremmo dire, in senso positivo e profondo, qualcosa di istintivo che deriva dall'amore, la radice è l'amore.
E abbiamo già visto questo quando Gesù alla fine del capitolo ottavo dice che il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini, eccetera, verrà ucciso e risorgerà, e poi il capitolo nono decide, indurisce il volto per andare a Gerusalemme. Questo volto duro che abbiamo già visto è il volto di Dio che è duro, cioè determinato nel fare che cosa? Nel dare la vita, e nessuno lo può smuovere di lì, è duro nella tenerezza, nella misericordia, nell'amore, nel perdono, questa è la durezza di Dio. Questo bisogna che vada a Gerusalemme. Sa che lo uccidono e va per dare la vita. E perché deve arrivare? Mi ha colpito una cosa, perché è impossibile, è inaccettabile che un profeta perisca fuori di Gerusalemme. Scusate, Gerusalemme è la città santa, sarebbe come dire è impossibile che una persona onesta non sia crocifissa a Roma, perché è proprio lì. È impossibile, è inaccettabile, sì, perché lì rappresenta il potere religioso, oltre che politico, e chiaramente Cristo, Dio, non ha il potere di chi domina né religiosamente né politicamente, ha il potere del servo. E di dare la vita. Quindi evidentemente verrà ucciso lì, come tutti i profeti. Non so se è chiaro. È inevitabile, è impossibile diverso.
Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e scagli pietre agli inviati a te. Quante volte volli raccogliere i tuoi figli come una chioccia la propria covata sotto le ali e non voleste.
Ecco, notate una cosa, che nel testo c'è ripetuto 3 volte di fila Gerusalemme. Nessuno può essere ucciso fuori, nessun profeta fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme. Credo che sia l'unico luogo, certamente nel Nuovo Testamento, dove Gerusalemme c'è 3 volte di fila. Seguito, come sta a cuore questa città al Signore. È una lamentazione questa, Gerusalemme, Gerusalemme, uccidi i profeti, e io cosa voglio fare? Come la chioccia ti voglio raccogliere sotto le mie ali, cioè non è che butta via Gerusalemme, anzi il contrario. Ricordate che quando arriva a Gerusalemme, capitolo 19, 41, Gesù cosa fa? Piange, in Luca. Piange perché? Non perché lui sarà ucciso a Gerusalemme, ma per il male che si fa la gente che non accoglie lui. E lui piange, vuol dire che porta su di sé il dolore del male che fanno gli altri, a lui poi lo fanno quel male. E direi il ritratto più bello di Dio, questo della chioccia, questo qui di Gesù, che piange già in anticipo su Gerusalemme, è impressionante. Cioè non è che piange per il male che capita a lui, ma per il male che capita all'altro che gli sta facendo del male. È questo volto che rivela Dio. Infatti sarà l'ultimo tratto del volto di Gesù. Sarà proprio questo pianto su chi lo uccide, su Gerusalemme. E qui è accuratissimo. Tu uccidi i profeti e scagli pietre gli inviati a te, ma perché fai così? Fai male a te. E Gerusalemme rappresenta poi ciascuno di noi, perché tutti lì siamo nati. E poi Gesù dice il programma di tutta la sua vita, quel che ha cercato di fare in tutta la vita e che farà sempre. Io voglio raccogliere i tuoi figli come una chioccia, la propria covata sotto le ali. Questa immagine materna di Dio, ecco, che tiene i suoi pulcini sotto le ali. Ecco, e la chioccia che sembra l'animale debole, non teme niente. Ha una forza, aggredisce chiunque vada lì a toccare la sua covata, fosse anche un leone, non ne frega niente. So se avete mai visto quando c'è la poiana, li raccoglie sotto, una volta piccoli. E se arrivasse cerca di beccarla, poi verrà beccata lei, non importa, non gli importa niente di lei, gli importa di proteggere i suoi piccoli. Ed è bello che se vedi la chioccia capisci subito che ci sono i pulcini, cioè è proprio l'immagine materna per eccellenza, no? Ricordate il tema fondamentale di Luca, è che diventate uterini come il padre, no? Materni come il padre, misericordiosi come il padre. Ecco, la chioccia è la più bella immagine di questa maternità, che è quasi un utero che cova e tiene sotto ancora, anche quando sono nati, continua a tenere sotto i suoi piccoli.
Alla rapida sottolineatura prima, che appunto ecco, viene presentata la figura di questo animale, diciamo così, domestico, da cortile addirittura, partendo da Deuteronomio 32, dove invece il Signore è raffigurato come la grande aquila che porta i suoi piccoli sopra le ali per difenderli dai pericoli che possono venire da sotto. Invece la chioccia che pone se stessa proprio come scudo rispetto ai piccoli. Poi, ecco, voglio sottolineare questo verbo, raccogliere, è mantenuto anche nella traduzione che abbiamo tra mano, raccogliere, perché, ecco, Gesù è raffigurato da questa chioccia, però appunto Gesù è il bene raccoglie, come il male invece divide, contrappone. Sì, il male disperde e il bene invece unifica. È importante questo perché, appunto, dice Gesù poi, io ho voluto raccogliere, mentre invece c'è questa capacità in noi, direi una capacità quasi negativamente infinita. Possiamo dire no, no, non voleste.
Ho guardato mentre tu parlavi il termine greco di questo raccogliere, episinaxai, che sarebbe la parola di sinagoga, e poi epi che vuol dire star sopra, cioè lui è come la sinagoga che sta sopra e raccoglie, cioè che, dove si riunisce lui ci riunisce con le sue ali, cioè la sua tenerezza ci riunisce tutti, ci raccoglie, e fa di noi il vero popolo che è raccolto sotto l'amore di Dio, la tenerezza di Dio. Ecco, io direi questa immagine, contemplatela in questo Natale, credo che la più bella immagine, Gesù dà la definizione di sé così, molto bella. Chi vede me, vede il Padre, ha imparato da Lui, ci ha detto di diventare come il Padre, Lui è il primo che è come il Padre. Ed è come il Padre proprio facendo da madre, come chioccia. E la caratteristica del Padre è essere madre. Ecco, ed è il programma di tutta la sua vita, questo raccogliere sotto le ali, pagando lui, perché è chiaro che il pericolo è addosso a lui, e poi se la Poiana poi arriva, mica prende i pulcini, gli basta la chioccia.
Ecco, vi è lasciata la vostra casa, ora vi dico, non mi vedrete affatto finché verrà quando direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Ecco, e Gesù qui si lamenta anche perché la casa di Israele è lasciata, è abbandonata, resterà vuota, come lui sarà ucciso, cioè c'è un destino comune. E però c'è subito la promessa: ora vi dico, non mi vedrete affatto finché direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. E quando lo diranno? Quando entrerà in Gerusalemme, al capitolo 19, versetto 38. Poi diranno: crocifiggilo, non importa. Però quel testo raffigura cosa sarà alla fine, quando gli diremo veramente: benedetto colui che viene. E lì Gesù userà un'altra immagine, l'asino di cui ha bisogno, che è simbolo, l'altro simbolo di suo, di lui, è l'animale che porta su di sé i pesi degli altri. L'animale umile da servizio sarà lui crocifisso, che porta il peso del male del mondo e pone la sua vita a nostro servizio. E allora tutti mi direte benedetto, perché capirete finalmente, qui è il preannuncio finale della storia, quando capiremo il dono che abbiamo ricevuto. Allora saremo tutti liberi e salvi e diremo: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Qui direi, mi piace che ci lasciamo con questa immagine molto natalizia, che parla per sé della Pasqua, ci vedremo già Quaresima inoltrata, ma che è natalizia per la tenerezza di questa chioccia, dove però vediamo in questa chioccia la chiave di volta della soluzione del problema del male che travaglia la storia. Com'è che si vince il male? Non facendo come i farisei, non facendo come Erode quella volpe, non come Pilato che ammazza, facendo come la chioccia. Che vince il male col bene, facendo quel che farà Gesù a Gerusalemme, che appunto entrerà con l'asino, in povertà, in mitezza, in umiltà, così farà scomparire carri e cavalli, erano i carri armati da guerra, i cavalli dei dominatori, proprio col servizio. Evidentemente questo qui però, quando sarà così? È quando noi avremo capito che è inutile ammazzarci, quando noi avremo capito che è meglio volersi bene che volersi male, che è meglio servirsi reciprocamente che farsi le scarpe reciprocamente. Quando capiremo questo sarà vivibile la vita. Allora il deserto fiorirà, allora lo zoppo salterà come un cervo, dicevano le letture di oggi, i ciechi vedranno, e la bocca del muto griderà di gioia. Cioè il mondo veramente sarà bello quando avremo capito queste cose elementari, quando avremo capito il lievito del regno e usciremo dal lievito dei farisei e di Erode, dal lievito del potere e del dominio religioso anche. E allora avremo il lievito che la donna mette nella pasta, avremo il piccolo seme che diventa il grande albero, avremo la chioccia che riunisce i suoi pulcini, avremo l'asino, cioè la capacità di amare e servire, che vince il dominio e il potere, e ci sarà pace sulla terra.
Qualche indicazione di testi? Beh, stavo pensando intanto che, va bene, seppure si chiude così questa proposta, il banchetto della parola è sempre aperto. Ecco, potete sempre attingere forza e fiducia alla parola del Signore. Non è mai precluso questo. Qualche testo, allora dicevo, molto semplicemente, il Salmo 91 che abbiamo pregato, 91-90, il Salmo 118-117, perché è citato anche in parte proprio l'ultima parte dell'ultimo versetto riferisce benedetto colui che viene nel nome del Signore, ma c'è anche poi l'altra immagine, la pietra scartata dai costruttori che viene eletta, scelta come testata d'angolo, pietra angolare. Poi mi piace accostare, vabbè, a livello di immagini, però Deuteronomio 32:11, l'immagine di questa aquila potente che solleva sulle sue ali piccoli il popolo, che diventa, in questo Vangelo, diventa la chioccia, che cerca di radunare la covata sotto le sue ali. Poi, vabbè, un riferimento subito all'interno del Vangelo di Luca, capitolo 19, versetto 41 innanzi, e ancora proprio la compassione, cioè la simpatia, la sofferenza per amore di Gesù sulla città di Gerusalemme. E poi due tratti dal libro degli Atti, in cui, capitolo 4, 24 e seguenti, capitolo 8, primo versetto e seguenti, si dice che appunto c'è una persecuzione, una violenza, un odio, una detestazione fino all'uccisione circa Gesù e circa i credenti. Però questo non impedisce che si attui quello che Dio, per il nostro bene, per la nostra vita, ha pensato. Anzi, proprio attraverso questo, niente di più. Ci lasciamo allora con l'augurio, la preghiera reciproca, che sia davvero un buon Natale. Arrivederci poi. Auguri.
Questo passo, la chioccia, ma devo dire che mi ha stupito il discorso di Gerusalemme, perché al di là dell'amore che Gesù può aver avuto o aveva per la città, è un richiamo, credo, all'utilizzo dei nostri talenti, perché da una parte ha sottolineato l'importanza e comunque ha sottolineato questa visione della mitezza, della non violenza, della chioccia, dell'asino, dall'altra diciamo che decide per un'azione che potrebbe essere giudicata show off, andiamo a Gerusalemme. Però direi che è un richiamo all'utilizzo dei nostri talenti e l'utilizzo degli strumenti che il Signore ci dà a disposizione. Io vedo che talvolta sono preso da un desiderio di riposo e tutto sommato mi farebbe piacere fare il cincinnato della situazione. Dall'altro, effettivamente, questo passo richiama molto invece, direi, all'azione che contempla tutti i talenti che ci dà a disposizione.
Ed è bello vedere come questa azione non è disturbata dall'opposizione dei farisei, di Erode e di Pilato. Va avanti, compiendo che cosa? Ciò che deve fare è vincere il male, dentro e fuori, e poi il terzo giorno sarò compiuto. Cioè, compio ugualmente la missione. E se ricordiamo ancora Erode e Pilato, Pilato entra anche nel credo, ma perché patì sotto Ponzio Pilato, se no chi ricorderebbe Pilato? E sono entrati nella storia grazie a Gesù anche loro, sono salvi dall'anonimato. Quindi questa persona, come davvero è entrata profondamente nella storia, con coerenza e senza violenza, e se ne parla dopo 2000 anni, e se ne parlerà ancora. E più si va avanti, più si capisce che è l'unica via per risolvere il male, perché le altre vie, quelle delle crociate di tutti i tipi, lo moltiplicano. Poi, prima che arrivi lì, la raffinatezza dell'Evangelista, che proprio a questo punto richiama Gerusalemme, 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 poi entrerà a Gerusalemme e poi cita cosa diranno, benedetto colui che viene nel nome del Signore, e proprio lì qui si passa dalla chioccia all'asino, cioè accenda già quel brano dell'asino per mettere insieme le due immagini. Quando si arriva a quel punto si dirà, ah, ho capito, allora la chioccia adesso diventa l'asino, che farà scomparire i carri e i cavalli, come dice Sofonia.
E quello che pensavo è che mi sembra che, di capire che Dio non interviene mai direttamente nella storia. Perché se è vero che Cristo toglie il male dal mondo portandolo su di sé, è quello che pensavo, che alla fine ognuno di noi può diventare un Cristo, ognuno di noi può portare su di sé il male che gli altri gli fanno e in questo modo toglierlo. Quindi mi sembra di capire che non c'è, Dio non interviene direttamente, ma interviene tramite noi. Cioè ognuno di noi può essere un Cristo e a poco il male dovrebbe andare via.
C'è Colossesi 1,24 dove Paolo dice: compi in me quello che ancora manca alla passione di Cristo per la salvezza del suo corpo, della Chiesa. E però nei Vangeli dicono normalmente che non è che noi portiamo il male del mondo, dobbiamo portare la croce, ma non la croce in generale, la mia croce. E la mia croce è il mio egoismo contro cui lottare, cioè il male. Se porto decentemente il mio male ce n'è già d'avanzo. Dopo per caso può capitare anche che, se sei proprio buono buono, ti capita anche di aiutare gli altri, ma il più grosso aiuto che posso dare all'altro è quello almeno di non farlo fuori, non maltrattarlo, di essere umano, di vincere il male e l'egoismo che è in me. E questo diventa poi anche contagioso in senso positivo. Cioè l'amore genera amore, come la violenza genera violenza.
Oso aggiungere anche questa osservazione, forse si potrebbe dire così, che l'intervento di Dio non ha una corsia preferenziale. Cioè, attraverso Gesù Dio interviene nella storia percorrendo i nostri stessi sentieri, però magari per dire in senso opposto. Cioè noi facciamo del male e lui attraverso quel male, non a lato di quel male, ma attraverso quel male ci fa arrivare il bene. Non è una corsia preferenziale. La storia della salvezza, ecco, non ha un percorso diverso rispetto alla storia umana. Attraverso la storia umana, quale essa è, limitata, intrisa di male, arriva la salvezza, arriva il riscatto.
Dopo c'è la salvezza finale che arriverà per tutti, mentre invece ciò che preme a Dio è che viviamo già ora da figli, quindi che andiamo contromano un po' alla tendenza opposta. C'è però qualche volta la tentazione di fare corsie preferenziali, oppure costruiamo il mondo dei salvati, il nostro piccolo mondo a parte, bello, bravo, buono, potente, ricco, glorioso, che riesce a difendersi bene dagli altri, a farsi rispettare, sono anche a castigarli se occorre. No, questo non sa da fare, ma lo facciamo tranquillamente.
Mi ha colpito la frase: ecco, vi è lasciata la vostra casa. Mi è parso come se allora l'intenzione del Signore era un'altra, era quella di darcene una a Lui, diversa. E dove sono di casa? Dove sono pulcino? Credo.
Può darsi, però può avere anche un altro significato, che la vostra casa è lasciata, cioè è abbandonata. Cioè praticamente, uccidendo i profeti che vi chiamano a conversione, voi ammazzate voi, non vi accorgete. Ed è questa la mia sofferenza e per questo morirò, ammazzato da voi proprio, ma per darvi la vita. E non ci rinuncia, perché alla fine davvero la croce sarà dove sotto le sue ali, sarà l'albero dove trova un rifugio tutti gli uccelli, ancora la stessa immagine un po'. Adesso esplicita quello dell'albero, è lui l'albero e lui la chioccia che raccoglie tutti.
Ecco, pensavo che credere implica delle sfide, degli orizzonti grandi, ma non in senso titanico, tanto è vero che appunto mi sembra che questi luoghi siano i luoghi anche della tenerezza. Infatti l'immagine della chioccia è questo. E questa sera quello che mi ha colpito è questo rivolgersi come una chioccia a Gerusalemme, cioè la nostra umanità che da una parte si fa il male, questo lo sappiamo, quello che forse non conosciamo del tutto è, e non siamo in grado di sapere, quello che perdiamo. Gesù forse piange anche per quello che non attuato si perde, ecco, in bellezza e in corrispondenza col suo invito.
Così è. Sì, e resto incantato sempre da questa immagine della chioccia, perché noi credo non la conosciamo se non quando si dice che una mamma è un po' chioccia, no? È l'unico che è rimasto nel vocabolario quasi. Però rende molto tutta questa tenerezza, questo essere avvolto. Allora le metafore di Gesù sono il seme, il lievito, la chioccia, l'asino. Uno pensa di descrivere Dio con cose potentissime, e sono queste le potenze della vita. Seme, lievito, la chioccia, l'asino. Senza queste quattro cose non si viveva in Israele, e anche adesso in fondo.
Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte. Arrivederci e auguri!